Un saluto ascoltatrici, un saluto ascoltatori, benvenute e benvenuti a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda anche quest'oggi fino alle 12.30 le notizie di Radio Popolare. Un saluto da Ira Rubini dunque, e il numero per scriverci durante questa puntata 331-6214013 per WhatsApp, Telegram o gli SMS, diretta @popolarenetwork.it per le mail. Se volete scriverci in altri momenti con consigli, proposte, suggerimenti, richieste di informazioni, potete farlo a cult@radiopopolare.it oppure sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast sul sito di Radio Popolare al termine di questa puntata con gli argomenti che tratteremo quest'oggi. Come sempre, come tutti i lunedì, la rubrica Giallo Crovi, dedicato ai grandi noir gialli a cura di Luca Crovi, concluderà la puntata. Sarà nostro ospite in studio un altro dei protagonisti de I Boreali 2025, il festival che per tutto il weekend si è tenuto a proposito della letteratura del Nord Europa al Teatro Franco Parenti. Malachi Talla, che è già venuto a trovarci, tornerà con i suoi Illuminati dall'acqua, edito da Iperborea. Tiziana Ricci ci porta in mostra a Palazzo Reale, dove ha appena inaugurato una nuova mostra dedicata a un protagonista del Novecento, Felice Casorati. Ma adesso la nostra prima ospite. Ritorniamo al Festival FOG a Triennale Milano, il bel festival organizzato per quasi due mesi appunto nel teatro di Triennale e dedicato alla contemporaneità nel senso più vasto del termine, con tanti artisti internazionali. Debutta domani e sarà in scena anche il giorno successivo, il 19 febbraio, Songs for No One, l'ultimo spettacolo della drammaturga e performer iraniana Nastaran Razawi Khorasani, che è collegata con noi e che ringraziamo. Hi, thanks for being with us.
Hi, hello.
And thanks for waiting our summary. Thanks very much.
Oh, it's not a pity to listen to your language. It's beautiful.
Thanks. The same for Farsi.
Thank you.
Ci siamo scambiati dei complimenti sulle rispettive lingue, che sono belle musicali. And now about Songs for No One. In this case, the voices of this performance are the voices of children. Is that true?
Yes, it's correct. I interviewed a boy and a girl.
Yeah.
And I recorded our conversations for throughout a year.
Yes. So you just had a long acquaintance with the children in order to have a deeper knowledge of their thinking.
Mm-hmm. Exactly. Yes, to get to know them more and to understand them more, to build trust. And with this kind of work, you never know what the outcome will be. So I always start very early in the process to understand what the material is gonna be, because I use their voices and I use what they, but I don't know, of course, what they will say. So
yeah,
that's why I start very early.
Al Translate le ho chiesto conferma del fatto che questa performance fosse affidata alle voci dei bambini, in particolare di un bambino e di una bambina, me lo ha confermato e come avete sentito ha raccontato di avere registrato conversazioni con i bambini per la durata quasi di un anno, per avere una conoscenza più profonda del loro modo di pensare, delle loro sensazioni, ma soprattutto perché con un lavoro come questo non si può mai prevedere che tipo di risultato si otterrà e dunque anche il lavoro prolungato di ascolto, di ricerca, di interazione è molto importante. What was the outcome? Obviously, we're gonna see and listen when we come to Triennale. But the outcome was not only the things that young people in Iran might use in their everyday life, like poetry, which is very, very popular in Iran as a mean of expression, or songs, but also their hopes and their dreams. Is that true?
Mm-hmm. Yes. You know, basically, I ask them very daily questions, because if you make something in the West about Iran, it becomes immediately it becomes political.
Yeah.
Because Iran is also very closed country, and but also the idea that we have in the West about Iran is the things that we know from the media, and it's very colored. It's very dark and very one idea.
Yeah. So you wanted to have another kind of outcome.
Well, I just. The thing is, when you ask a very simple daily question to someone in Iran, for example, I ask the girl, she's 11 years old, I ask her, can you give me an example of how your morning looks like before you go to school? Well, she makes a summary of what's her morning like, and the moment that she enters the school. Well, the moment that she enters the school is very different from how our children in the West enter a school. So then you feel this dictatorship already. Then you feel the politics already. So you don't need to ask them very political questions, actually, because in their daily life, they have to deal with politics all the time.
Of course.
Yes.
I will translate, which is very interesting. Allora, ho chiesto alla nostra ospite qual è stato poi il risultato di questo lavoro così prolungato di conversazione con i bambini, con i ragazzi, e che tipo di risposte, di racconti ne sono scaturiti, sapendo che in Iran, per esempio, poesie, canzoni, ma anche sogni, speranze, vengono espressi in maniera particolarmente appassionata. La risposta è stata: ho fatto domande sulla vita quotidiana, perché in Iran ovviamente ogni volta che si fa uno spettacolo, una performance, subito diventa politica, anche perché in Occidente ovviamente i racconti che arrivano dall'Iran sono molto connotati da quel punto di vista, essendo un paese così chiuso con una realtà, appunto, che è quella del regime. Ma per esempio, se io chiedo alla ragazzina che ha 11 anni com'è la tua mattinata prima di andare a scuola fino a quando entri a scuola, la risposta è già molto precisa, perché tutto il racconto dei momenti privati a casa e poi dell'arrivo a scuola e come si entra a scuola in Iran rispetto a come si entra a scuola in Occidente già è una rappresentazione della dittatura, perché è molto diverso, naturalmente, quindi automaticamente si ha un'immagine anche politica di che cosa accade nel paese. It's extremely clear. I wanted to go back to poetry again, because I've been to Iran many times. And in the past, Radio Popolare, when it was possible, essentially, has been organizing trips for our listeners to Iran. So we don't, many people here don't have that very simple idea of Iran that many people in the West have. One of the things I remembered was that poetry is one of the means through which you can say things, because it's tolerated. Is that correct?
So it is correct. Yeah. Yes, and it's very a big part of the culture. It's I think there's a saying that Iranians, you have two kinds of Iranians, the one that that know poetry and the one that like they breathe poetry, poetry is such a big part of the culture. It doesn't it's in every it's not only for the intellectuals, actually.
Oh no, I noticed. I mean, everybody knows poetry in Iran, especially the old poets, the famous ones.
Exactly.
And they find in their poetry the way of expressing things, because obviously there are things that can be interpreted.
Correct. Yes.
So, do we hear also poetry in your performance?
Yes, I work with one poem from Omar Khayyam. And it's at the end of the show, I dived in a lot of big Persian poets, and because it was also my first time making a work about Iran, and I wanted to work with songs, and so poetry is like, yeah, it's very obvious also to dive into. I found a poem that I think is very uplifting. And I asked the boy to, because in Iran, when there are poems, there is also a way of saying the poems. It's a cadence. It's like a song, you know. It has a rhythm, and this is a way to how to say a poem. But I asked the boy to say it in his own way, and to just to see how he would play with the rhythm. And then at the end of the show, he says this poem for us in his own rhythmic way.
Yeah. Sì, allora io le ho fatto una lunga domanda sulla poesia, raccontando anche che insomma Radio Popolare dell'Iran cerca di dare un'idea complessiva anche della sua popolazione, un po' più profonda di quella forse un po' appiattita. E ho chiesto se c'è della poesia così importante nella cultura iraniana anche in questa performance, e me l'ha confermato. Sì, ci sono i grandi maestri, uno in particolare, ci sono appunto anche dei versi celebri, perché questo è uno dei primi spettacoli dichiaratamente sull'Iran che è firmato da Anna Staran, e la richiesta soprattutto al ragazzo, al ragazzino che è protagonista con i suoi racconti, con la sua voce della performance, era proprio quella di recitare una celebre poesia che ha appunto normalmente anche un'indicazione di qual è il ritmo della recitazione dei versi, e alla fine lui l'ha recitata con il suo personale ritmo. One last question. You were born in Iran in 1987. At what age did you go abroad? Quando è espatriata?
I was 5 and a half.
Yeah. So you've been living in the West since then.
Mm-hmm.
Do you go back to Iran?
No.
You can't? Yeah.
No.
Yeah. So how did you talk to these children?
I talk them with through the phone.
Through the phone, yeah.
And yes, and I found them, through people,
Yes, of course. I don't ask you names or places or anything for obvious reason. Yeah. I just wanted to know how this long conversation went on. So it was...
Yes, I did everything by phone, and we also didn't even did video calls.
Yes, because it's dangerous.
Well, not only for the danger. There was also the part of me, because I knew the audience was also only going to only hear them. Mm-hmm. So I thought it was the more purest way to also record the conversations for me as well, just only by hearing them.
Yeah.
And you have to understand that they were 11 and 13 years old, so they're quite young.
Yeah.
And I am an older woman for them. So actually by only using the phone and there was no eye contact between us or no body language.
Yes.
There was this, it became a very safe spot for them, and almost sometimes so far that they had a diary feeling.
Yeah.
They were like, they forgot about me at the phone, that I was at the other side of the phone. Sometimes they totally forgot, and they were just talking and talking, and I became a kind of a diary. So this way of working worked actually very good with children for me.
Very interesting. Very interesting. Mm. This technical, but not only, detail. Mm. Nasrin Razawi Khorasani è nata in Iran nell'87, ma è espatriata 5 anni e mezzo e da allora vive nel nord Europa. Non ritorna in Iran perché non può farlo, ma io le ho chiesto allora come ha effettuato queste lunghe conversazioni con i due ragazzi che avevano 11 e 13 anni. E mi ha detto, l'abbiamo fatto attraverso il telefono, ovviamente non possiamo dare dettagli, non abbiamo scelto la videotelefonata perché dato che sapevo che lo spettacolo, la performance sarebbe stata basata soprattutto sull'ascolto, ci tenevo anch'io a mantenere questo sguardo, questo ascolto puro, solo legato al suono. In più, data l'età dei ragazzi e dato il fatto che io ero molto più grande, molto di un'età diversa, abbiamo dovuto trovare un modo per cui loro potessero esprimersi con spontaneità, con naturalezza, e questo è stato quello di immaginare che i loro racconti fossero una specie di diario sonoro, e così alla fine sono uscite tante osservazioni, tanti racconti che diventano molto molto eloquenti e molto ovviamente significativi, raccontano proprio un paese attraverso gli occhi di chi è più giovane, attraverso le loro speranze. The last question is, I was talking about hopes and dreams. Can you tell us one of the hopes that has been expressed and it's going to be expressed in the performance?
Yes. So I asked the little girl, what her desires for the future is, and then she tells me that she wants to stay in Iran and to make Iran a better country and make Iran free again. Mm. And I think it's beautiful because she's so young, and many people, of course, want to leave the country.
Yeah,
but she.
She doesn't. She wants to stay.
She thinks it's important to stay and to build the country up. Mm.
Beh, insomma, la ragazzina, che lo ricordo ha 11 anni, ha detto a un certo punto che lei non voleva andarsene dall'Iran, voleva restare per cercare di migliorare il suo paese e di liberarlo, di renderlo più libero. Sono tanti quelli che se ne vanno se possono e che vogliono andarsene. Lei non è fra quelli, vuole restare e vuole contribuire, insomma, all'evoluzione verso la libertà. E thank you so much, Nasrin, for being with us today. Grazie davvero a Nasrin Razawi Khorasani, che è stata con noi, che è autrice e performer. Il suo Songs for No One sarà in scena a Triennale Teatro nell'ambito del Festival FOG domani, il 18 di febbraio, e mercoledì 19 febbraio. Thanks very much. Take care.
Sì, thank you. Take care. Bye.
Bye. Bye bye. Thank you.
There's always and always and always and always a need. There's always and always and always and always a need. When I see you smile, there's always that familiar feeling. Somehow I'm not the only one. Oh, there's always and always and always and always a need. There's always and always and always and always a need. When you start to cry, I get the familiar feeling. Somehow I'm not the only one. Oh.
Casorati, Palazzo Reale di Milano ospita fino al 29 giugno un'ampia retrospettiva di uno dei protagonisti dell'arte del Novecento, Tiziana Ricci.
Casorati, Palazzo Reale di Milano celebra uno dei più influenti artisti del Novecento, considerato uno dei principali esponenti del movimento del Novecento in Italia, segnato da un ritorno all'ordine classico dopo le sperimentazioni delle avanguardie. Classe 1883, nato a Novara, scomparso a Torino nel 1963. Pittore, designer, scenografo. Il suo stile è caratterizzato da una rappresentazione rigorosa e stilizzata del corpo umano, soprattutto femminile. I suoi temi sono la solitudine, l'introspezione, lo straniamento. La mostra è cronologica, dagli esordi nei primi del Novecento fino agli anni 50. 100 opere tra dipinti, sculture, bozzetti per scenografie di opere realizzate per il Teatro alla Scala. Curata da Giorgina Bertolino, Fernando Mazzocca e Francesco Poli, tra i maggiori studiosi di Casorati. Siamo in mostra con Francesco Poli.
Le piantine che dove, con la scultura del che è il ritratto di, sì. È il ritratto di Elvira, che c'è, allora abbiamo la scultura in gesso e il quadro dove la scultura in gesso entra in gioco. Dentro.
Ma lei si staglia, grandiosa.
Sì, è messa un po' in alto.
Silvana poi... Cenni del sì. 22, quest'opera, sì. Vero? Sì. È un omaggio a Piero della Francesca?
Assolutamente, anzi è dichiarato, non è che c'è scritto omaggio a Piero della Francesca, però...
ce lo ricorda moltissimo.
No, chiaramente un omaggio a Piero della Francesca e al neoquattrocentismo di Piero della Francesca, addirittura c'è la posizione appunto della Madonna di Piero della Francesca.
E c'è anche quest'aria un po' straniante, no?
Sì, questo è un quadro metafisico, per un certo senso, c'è una dimensione metafisica sospesa. Questa figura è una figura idealizzata, che neoquattrocentesca di cosa, ma allo stesso tempo è molto moderna per certi versi. Ti dico alcune cose che sono un po' diverse rispetto a una classicità quattrocentesca che lui amava, no? Classicità in termini certo. Sbagliato, Rinascimento. Però c'è, per esempio, qua non viene rispettata la sezione aurea. Una delle cose che colpisce della. La sezione aurea c'ha dei rapporti più è più stretta e lunga questa opera qua, più stretta e lunga, e per poter giocare su tre piani, sostanzialmente da un punto di vista tematico, che c'è il paesaggio, la figura e sotto c'è, diciamo, natura morta, sono dei libri, di altre cose. La cosa interessante è che c'è un doppio rapporto di tipo compositivo. Da un lato c'è un riferimento strutturale, lo vedi il timpano, la struttura della cupola della chiesetta, che è la chiesa dei Cappuccini di Torino, un po' rifatta. C'è questa esagonalità, ecco, salta fuori di nuovo sull'impianto del tavolo dietro, delle braccia, che fa così, tac, 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 no? E salta fuori quindi una geometricità, e l'altro verticale così, e in un altro punto c'è un gioco invece anche di spirale, quindi la ierateticità, l'immobilità della figura, che è assolutamente frontale, ieratica perché è frontale, viene mossa attraverso anche questi elementi. Questo è un quadro che Silvana Cenni è un nome inventato. Questo è un quadro che può essere, possiamo pensare, un'allegoria della pittura.
Sì, che ci porta fuori dal tempo. Ho voluto partire da questo perché mi sembra molto significativo per parlare della pittura di Casorati.
Sì, ma questo è il quadro suo più famoso, in assoluto.
Però anche altre donne le vediamo sempre in situazioni simili,
sì,
no?
Sì.
La solitudine, la malinconia,
sì.
E poi questa atmosfera che, come dicevo, ti porta fuori dal tempo.
Sì, c'è un'atmosfera un po' metafisica rispetto. Metafisica vuol dire in uno spazio-tempo sospeso, altro rispetto. In questo caso c'è anche questo eco anticheggiante
sì.
400. In altri, anche nella modernità, succede che certe figure femminili sono addirittura in una situazione più quotidiana, più contemporanea, diventa invece qualcosa di strano, di spiazzante, di straniante, è la parola giusta, e quindi e il tema della figura femminile, che si annuda, che sia vestita,
molto, sì.
È un tema che lui ha affrontato in maniera molto, molto coinvolgente.
Anche se non ricordo male, le sorelle, una vestita e una
nuda. Sì, 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 sì.
E allora, Francesco Poli, come l'ha pensata la mostra?
L'abbiamo pensata con Fernando Mazzocca, Giorgina
sì.
Bertolini ed io, come una grande retrospettiva, una grande mostra antologica retrospettiva. Cioè,
con un andamento cronologico?
Con un andamento cronologico, per periodi. Quindi noi iniziamo dal periodo di Padova e di dove, perché lui è andato in varie città perché suo padre era un ufficiale di, sì. militare, e quindi Padova, Napoli fino al 1909. Poi lui si è, e questo periodo qua è un periodo, diciamo, più verista come pittura, no? Una pittura dove i quadri più noti sono le bambine, le vecchie, gruppi di bambine, gruppi di vecchie. Poi ci sono un ritratto, ci sono già due sorelle là, un ritratto un po' Belle Époque, ecco, di questo genere qua. Parte poi soprattutto un quadro importante che è quello che è il quadro del suo inizio di successo, che è il ritratto della sorella Elvira, che si chiama Ritratto di Colle.
Quello con cui è andata alla Biennale.
Con
no?
cui è andata alla Biennale 1907. Da partire da quella Biennale praticamente è stato presente a tutte le Biennali. Alcune Biennali non era presente, ma era nel comitato di selezione, comitato della Biennale. Quindi lui è uno degli artisti che dal 1907 fino al 1952, anche 52 è una grande retrospettiva, gli ha fatto di omaggio, e anche dopo forse ha esposto qualche quadro, quindi sempre è stato presente in quella che era l'esposizione di maggiore prestigio, di maggiore visibilità nel suo lavoro.
Okay.
C'è quello, poi c'è il pericoloso invece quando è andata a Verona. Verona vuol dire anche Venezia, è entrato in rapporto col gruppo di Capesaro, e a Verona è il momento, la fase, diciamo, dal 1910 fino al 1914, la fase sarebbe una fase simbolista, molto influenzata da Klimt, dal secessionismo klimtiano, e lì ci sono alcuni bei quadri, tipo il notturno della notte, c'è signorine, ci sono quadri di notevole, tutte, su ogni sezione c'ha una delle sue.
Beh, sono 100 opere, quindi.
100 opere, sì. Poi successivamente, ecco, c'è una c'è la guerra, quindi lui dipinge quasi niente. Quando arriva a Torino nel 19, all'inizio del 19, già prima, e lì c'è una sala straordinaria dove siamo riusciti a mettere insieme tutti i quadri di dove c'è stato un allontanamento di tutto il decorativismo simbolista precedente, anche lui lo dice, con le grandi tempere sono quelle di Colazione, per esempio, poi c'è nel bambino l'uomo delle botti. Sono quadri di grande di secchezza e di grande, come dire, riduzione dell'elemento decorativo, e molto sottolineati da una dimensione psicologica triste, angosciata.
Che
sia per la guerra,
è un po' un leitmotiv del suo lavoro.
In quel caso molto più accentuato, anche perché suo padre era morto, suicida tra l'altro, e quindi c'è stata una fase di depressione, di riflessione su un senso di vuoto delle sue, anche delle figure delle sue donne, che era la madre e le due sorelle, che entrano in gioco in maniera più o meno diretta, anzi non è che sono, c'è anche ritratti poi della sorella.
Abbiamo parlato della mostra Casorati a Palazzo Reale di Milano, ospitata fino al 29 giugno, un'ampia retrospettiva su questo protagonista dell'arte del Novecento. Adesso abbiamo la pubblicità, ritorniamo subito dopo con un ospite in studio con la seconda parte di Cult.
stay? Was it cold decision that moved me away? I just want your arms to bring me closer. There is no point testing. Some harm on all your focus. All sensation. Don't let them in. Let go, hold that vision. Hung up, I'm headed for your condemnation. Wait up, I'm headed for your complications. Your mutations. What's this?
Bentornate, bentornati. Questa è sempre Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, seconda parte. Allora diamo il bentornato a un ospite che ci fa molto piacere ritrovare, è già stato nostro ospite con il suo precedente importante romanzo tradotto in tante lingue, pluripremiato, Grande Nord, e adesso invece lo ritroviamo, tra l'altro reduce dalla sua presenza fra i protagonisti dei Iboreali 2025, il bel festival organizzato da Iperborea sugli autori del Nord Europa che si è tenuto nel weekend al Teatro Franco Parenti. Dicevo, reduce da questi incontri e in vista di un futuro appuntamento a Firenze di cui poi vi daremo i dettagli, diamo il bentornato a Radio Popolare a Malachi Tallack. Hello, thanks for being with us again. Thanks, sorry we didn't hear because the microphone wasn't the right one. Hello. Hello again. Could you just move a bit closer to the mic, or just move the mic closer to you as you prefer? No problem, you can move it. No, it doesn't make any sound. So thanks for being with us again. I'll just introduce your new book, which I've been talking about in the weekend at the Boreali, Illuminati dall'acqua, di Malachi Tallack, anche questa volta edito da Iperborea. Già la volta scorsa in Grande Nord Malachi Tallack ci aveva raccontato del suo viaggiare, ma anche del suo pescare, del suo amore per una pesca intesa in un certo senso. Questo libro parla proprio di questo, ce l'aveva un po' anticipato. In our last conversation you anticipated the fact that the new book, which would have been translated, would have been Illuminati dall'acqua, about fishing. You told us about your relationship with fishing. Can you describe it to us? How this book was devised? How?
Well, the book came about in part because it began at a time when I wasn't really able to go outside very much. It began during the pandemic, during the first lockdown of 2020, when time outside was limited, the activities we were allowed to do outside was limited, and like a lot of people, I think, I felt acutely that disconnection with the world and with the natural world. And one of the most acute parts of that for me was that I couldn't go and spend time beside water fishing, which was something that I had been doing since I was a little boy, since I was 8 years old the first time I went fishing. And over the years, the decades, it had come to mean a lot to me. And so this book was about what that was. What is it that this activity had meant to me through those years?
Allora, l'idea di questo libro parte da un periodo difficile per tutti, quello della pandemia, in cui, come tutti sappiamo, le attività erano estremamente ridotte e le possibilità di stare all'esterno altrettanto, e quindi in questa situazione di grande disconnessione io ho particolarmente sofferto del fatto di non poter stare vicino all'acqua, in particolare vicino all'acqua a pescare, un'attività che avevo intrapreso fin da quando ero molto piccolo, a 8 anni la prima volta, e che per me è sempre stata, ha sempre scandito la mia abitudine, soprattutto all'esterno. In this book we actually discover many, many different types of water. Is that true? Because this is not also a story about your passion about fishing and a particular kind of fishing. We're going to talk about it later. But it's actually a kind of love song for water.
Yes, that's exactly right. And in part, it's about the importance of water through my memories, looking back over those many years. And when I began to do that, when I began writing this book, there was this sense that water had played this hugely important part in my life. I had these incredibly vivid memories of time that I had spent beside water. And so there was this sense that my life had been illuminated by those occasions, by the many, many hours that I had spent beside water. So it is, as you say, a kind of love song to this element, this wonderful, mysterious element of water.
Sì, è proprio così, è una definizione accurata. Diciamo che per quello che mi riguarda, i ricordi dell'acqua e il mio rapporto e anche la mia, il mio grande sentimento nei confronti dell'acqua risale a molti, molti anni addietro. È una parte, l'acqua, assolutamente fondamentale di tutta la mia storia personale. Ho dei ricordi vivacissimi di tante cose che mi sono accadute, di tante esperienze, sensazioni vissute accanto all'acqua. E quindi anche il titolo, Illuminati dall'acqua, è proprio la sensazione che io ho ricevuto nel rapporto con questo elemento così misterioso, così fondamentale per la vita di tutti e, come appunto hai detto, la mia è proprio una sorta di canzone d'amore per l'acqua. I was saying the other part of the question was we discover many types of water and many different floods because we remember you did your long tour in the Great North. So this is another element which is important. Ci sono tante acque, in particolare tanti fiumi che vengono dal viaggio che anche per il precedente libro per il Grande Nord Malachi Tallak ha fatto in giro per un particolare, diciamo, meridiano.
Yes, and it has always been a part of when I travel to new places, then thinking about
you look for water.
Yes, I look for water, and that is part of my experience of new places. And when I have the opportunity to fish in those places,
that's why usually it rains when you come to Milan. Probably because that we were talking about before. Sorry, just a joke.
So a lot of the book is written about water in Scotland and in Shetland, where I'm from, but there are also parts of it set in other places such as Alaska and New Zealand.
Sì, l'acqua è un elemento che cerco sempre quando viaggio, dovunque mi trovi, il rapporto appunto si consolida anche in questo modo, e io facendo una battuta gli ho detto forse per questo che di solito quando viene a Milano, cosa che ormai è accaduta alcune volte, spesso piove, ma a parte le mie battute, diceva giustamente, l'acqua è fondamentale in un paese come il mio, la Scozia, in particolare nelle Shetland da cui vengo, ci aveva raccontato insomma molto anche del suo rapporto con le isole, oppure anche in altri posti dove sono stato e di cui ho scritto, come l'Alaska o la Nuova Zelanda. Let's come to the relationship with animal species, and in particular, because obviously there are not only fish in water, there are so many different kinds of life. I know because in the book there are many references to philosophers and to fishing and the relationship with what is alive in water. How, let's tell to our listeners what they should expect in reading the book from that point of view.
So yes, it is of course a book about fishing and a book about fish and a book about water, but for me that experience of spending time by water is always a kind of immersion in the natural world. So when I am fishing, I am always very aware of what else is happening around me. I like to listen to the birds and to know which birds are there, which are singing, which are calling. I am looking out for other life within this place, the ecosystem, I suppose, that I am part of for that time.
Yeah, and what about the fish?
What about the fish?
Yeah.
Well, there are particular fish that crop up a lot in this book, and in particular brown trout.
Trout, yeah.
Yes, these are the fish that I grew up catching in Shetland. And so it is a species that I have a particular love for. And part of that, I think, is that they are a very beautiful species, but also a very varied species. So you can fish in one piece of water, the trout will look a particular color, and in another, they look completely different.
Yeah, but the question was the polemic question, why fishing them and not just admiring them?
Well, I suppose one answer to that is that it's almost impossible to admire these creatures without catching them. Most people never see a living trout other than the tiniest glimpse. So in a sense, the only way to see them or experience them more fully is to have them in your hand for that brief second before
throwing them back.
No.
Do you throw them sometimes back?
Yeah, usually I put the fish back. Yeah.
Immediately you'll see the number of readers are going to be, because people tend to be very hypocritical. I mean, they might eat fish and then complain about that they get fished. But that's my opinion anyway. Sorry, I'll just translate and then we go back to other parts of the book. Ovviamente devo chiedere qual è la relazione con i pesci, con la pesca, insomma ci sono molte discussioni a proposito di questo, così come ce ne sono tante su altre forme di attività. Una delle cose che Malachy Tallack ci ha detto è che il tempo che passa vicino all'acqua è sempre di grande immersività nel contesto, nell'ecosistema, per cui gli uccelli, i tipi di uccelli che ci sono intorno, altre forme di vita, cerco di essere sempre molto attento a quello che ho intorno. Gli ho chiesto più specificamente qual è il rapporto con la pesca e con i pesci in particolare, e si è soffermato soprattutto su particolari specie di trote che sono quelle che ha cominciato a pescare fin da ragazzo nelle Shetland, che sono una tipologia molto particolare, speciale, particolarmente bella. La mia domanda allora più diretta, che dà voce insomma a molte delle discussioni che ci sono a proposito della pesca, è: perché pescarle? Perché non semplicemente osservarle o cercare di vederle? Perché è quasi, mi ha risposto, impossibile farlo senza pescarle, perché senza quell'attimo in cui le vedi fuori dall'acqua, solo così si possono conoscere. E io dico, e poi però bisogna ributtarle dentro, e lui mi ha detto, io quasi sempre le ributto dentro. Another thing is that, as you were saying, the context is so important in the whole experience, so we actually can have a complete picture of what this particular passion is made of. So you were saying the ecosystem, the other forms of life, but also a kind of non-religious meditation, I think.
Absolutely. There is something about the kind of focus that I have when I'm fishing that is unlike other sorts of focus. So it is a really intense kind of sharp focus on one particular thing, on the hook at the end of your line, I suppose. And yet, at the same time, I feel open to the experiences of this place. So my mind is both attentive to the one thing and open to the world around me. And there is something strangely meditative about that experience, and it is unlike other kinds of attention that I know.
Gli ho chiesto se in qualche modo l'attività, l'esperienza complessiva che è narrata in questo libro, attraverso, voglio dire, parole e anche considerazioni assai più complesse di quelle che possiamo fare qui, fosse anche un modo per meditare in maniera laica. E me l'ha confermato Malachi Tallack dicendo: se la mia grande concentrazione sulla lenza però anche mi lascia la possibilità di essere aperto a altri tipi di esperienze, essendo molto concentrato, paradossalmente poi la mente si libera per qualcosa che somiglia ad una meditazione di altro tipo, e quindi effettivamente questa è l'esperienza completa, totale, che descrivo in questo libro. Malachi, we've reached the end of our time, but there are many things that we could tell about this book, because there are so many details that you tell about the places where you've been, and I said about the waters that you've been experiencing. We're gonna tell our listeners where you're gonna be in Florence. Ecco, grazie mille. Allora io ringrazio, tra l'altro ne approfitto per salutarlo. Buongiorno, buongiorno, come va?
Tutto bene, grazie, tutto bene. Una voce misteriosa che compare.
No, no, assolutamente, una voce molto, molto documentata su Malachi Tallack, perché è il suo editor, giusto?
Giustissimo, sì.
Ecco, allora, secondo me possiamo ricordare questo appuntamento che credo tu ricordi forse addirittura meglio di me, se non sbaglio alla stazione Leopolda.
Esatto, alla stazione Leopolda, Firenze, domenica 2 marzo alle 17 in Sala Ginzburg. Ci sarà un altro incontro con Malachi Tallack, che l'incontro si chiama Sto sull'argine, e a dialogare con lui ci sarà Fabio Genovesi, sarà quindi un incontro su pesca e letteratura.
Benissimo, allora noi ringraziamo naturalmente Malachi Tallack di essere stato con noi, ci sembra come sempre molto interessante parlare con lui. Thanks again for being with us, it's always so interesting talking to you. Do tra l'altro un ringraziamento, un saluto a Francesca Gerosa, e ringrazio per aver accompagnato Malachi Tallack Andrea Morstabilini, che è la voce misteriosa che avete appena sentito e che segue Malachi Tallack da tanto tempo. Ne approfitto, Andrea, per chiederti una tua suggestione sul libro, rispetto anche al resto della produzione di Malachi.
Sì, ma non è stato detto oggi, perché appunto, come dicevi tu, c'era anche poco tempo forse per parlarne, però la cosa secondo me molto molto interessante di questo libro sta anche nel ritmo della scrittura, come Malachi alterna capitoli più brevi a capitoli più lunghi, più riflessivi, e invece a escursioni di pesca, e questo ritmo che in qualche modo io, che di pesca però non so nulla, però mi immagino che in qualche modo riproduca anche il ritmo del lancio della lenza, di un'escursione di pesca, dimostra che appunto non è solo un libro sull'arte del pescare, sulla pratica del pescare, ma è anche un libro, una riflessione più profondamente
più filosofica, certo.
Anche letteraria, esatto.
Certo, grazie Andrea. Diciamo grazie. Che la prosa di Malachi, per fortuna, ormai è nota anche abbastanza, insomma, ai lettori italiani, e quindi la sua profondità viene confermata anche in questo libro. Thanks Malachi for being with us. We just talked about the different rhythms of the chapters of your book. You might have somehow understood some of the bits and pieces of what Andrea told us.
Just a little.
Okay. Come back soon for the third time, and we're going to be very happy to have you here again if it's possible.
Thank you so much.
Take care. Grazie Andrea, grazie Malachi. A risentirci. Un'isola dove l'acqua di un altro tipo, sì, ovviamente c'è anche quella dolce, ma ci fa pensare soprattutto all'acqua di mare, Capo Verde, Susani, Mindelo, che ci accompagna alla nostra rubrica del lunedì Giallo Crovi.
Cari amici di Radio Popolare, lo devo ammettere, ho un debole per gli incipit quando sono ben scritti e mi incollano lì, sulla seggiola. Uno di questi mi è capitato di leggerlo di recente dentro a un libro che si chiama Terra Bruciata, pubblicato da Ponte alle Grazie, da uno scrittore spagnolo che si chiama César Pérez Gellida. Ma volete capire perché sono rimasto incollato sulla seggiola? Entriamo dentro al romanzo di Gellida. L'uomo con la cicatrice. Ci prova, ma non riesce a far sparire gli strilli che sente dentro la testa. Acuti, laceranti, disperati, lo tormentano. L'uomo con la cicatrice sul volto fa del suo meglio per non ascoltarli, ma li sente lo stesso, come se facessero parte della colonna sonora della sua vita. Dà per scontato che quelle gride lo perseguiteranno fino alla fine dei suoi giorni. E tuttavia non è questo a spingerlo a pensare che farebbe meglio buttarsi proprio lì, sui binari del treno, davanti a tutti. È la certezza che se lei glielo chiedesse, ancora una volta, lui lo farebbe di nuovo, senza esitazione. Tornerebbe a uccidere a sangue freddo, tornerebbe a smembrare un corpo, tornerebbe a darne la carne in pasto ai maiali. Io non so che starete già pensando, ma chi è l'uomo con la cicatrice? Chi è la vedova che lo ha convinto a fare certe cose terribili? Chi è l'agente della Guardia Civile Martin Gagliardo che cercherà di scoprire che cosa ha combinato la vedova lassù in un territorio sperduto, pericoloso e di frontiera come quello dell'Estremadura? Ma per poter scoprire tutte queste cose, la risposta è una sola ed è semplice. Dovete leggere Terra Bruciata di César Pérez Gellida, pubblicato da Ponte alle Grazie. È un libro che è un po' western, un po' noir, un po' gotico, sicuramente una storia che vi convincerà per i temi terribili che tocca, per il racconto di una Spagna inedita dei primi del Novecento e per tutti i segreti che quel luogo ha celato nel tempo. Segreti che scoprirete leggendo Terra Bruciata. Buona lettura e mi raccomando, non spaventatevi troppo.
Grazie Luca Crovi, Giallo Crovi, la rubrica del lunedì dedicata al noir, al giallo, al thriller e a tutto quello che ci sta intorno. Noi abbiamo finito Cult di quest'oggi, torniamo domani alle 11.30, siamo in podcast sul sito di Radio Popolare. Tra breve le notizie delle 12.30 di Radio Popolare. Un saluto da Ira Rubini, a risentirci.